File 15, pagina 105. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo. Questo infaticabile nobile, laureato in ingegneria civile, divenne collaboratore di Badoglio il 26 luglio 1943. Ma il 15 agosto riuscì ad assumere il comando dell'undicesimo raggruppamento Genio, nell'ambito del corpo d'armata moto carrozzato. Il 9 settembre il colonnello Montezemolo si trovava nella zona di Tivoli e nel pomeriggio del 10, alla costituzione del comando Città Aperta di Roma, venne nominato responsabile dell'ufficio affari civili. Quando il 23 settembre i tedeschi vollero porre fine con le armi al fragile accordo, egli fece perdere le proprie tracce dal Ministero della Guerra. Trovò rifugio dapprima presso Fulvia Ripa di Meana in via Bruxelles 47 e successivamente in un appartamento dell'avvocato Alberto Folchi in via Nizza e da Monsignor Giulio Cencioni, parroco di San Lorenzo in Damaso. Cambiò persino identità. I primi tempi si fece chiamare Giacomo Cataratto, di professione ingegnere, e successivamente professor Giuseppe Martini. Sin dal 10 ottobre Montezemolo riuscì a radunare e ad organizzare ufficiali e soldati delle varie armi, tutti monarchici, costituendo il centro cospirativo di Roma, primo esempio in Italia del fronte militare clandestino della Resistenza, FMCR, al di fuori dei partiti. Le attività del fronte si estesero nel Lazio e in tutta l'Italia centrale, con il compito di formare un'organizzazione militare clandestina. Ultimo baluardo di un esercito sconfitto, ma non domato dal nemico e dall'avversa fortuna. Improba fu questa azione di collegamento, di assistenza e di difesa, dai danni materiali e morali dell'occupazione, riscattando così l'onore dell'esercito, pronto a riprendere le armi con i suoi elementi migliori non appena fosse stato possibile. Ripa di Meana. I tedeschi e i repubblichini gli davano una caccia spietata, incessante. E sulla testa del colonnello pendeva una taglia enorme. Se mi prendono, mi fucilano certamente, ripeteva spesso a Fulvia Ripa di Meana, e se questa situazione durerà ancora a lungo, non riuscirò a sfuggire all'arresto. Questo avvenne puntualmente. Era il 25 gennaio alle 14, quando usciva, dopo una riunione del fronte, dalla casa del diplomatico Filippo de Grenet, che a sua volta sarebbe stato fucilato alle Ardeatine. Chi lo attendeva fuori conosceva bene il colonnello, malgrado gli inusuali occhiali a stanghetta, gli insoliti baffi e i documenti falsi. Montezemolo sapeva bene che questo evento si sarebbe avverato e tale convinzione l'aveva persino espressa ai familiari, ma l'atteso sbarco degli alleati aveva moltiplicato il suo impegno e quindi la sua esposizione, perché sapeva che la sua presenza coagulatrice era indispensabile a Roma e non altrove. Secondo Giorgio Amendola, come ricordato da Enzo Forcella, il Montezemolo fu denunciato da chi voleva impedire in extremis un intervento popolare nella collaborazione ormai delineata tra forze politiche di sinistra e forze militari badogliane. Quella sera lo portarono a via Tasso. I detenuti del secondo piano lo videro arrivare dallo studio del piano inferiore, sanguinante in volto, con qualche grumo di sangue sulla bocca. La mascella leggermente spostata a sinistra, un occhio tumefatto. Tra i suoi torturatori, Karl Schutz, un capitano dell'SS che aveva conosciuto il 19 gennaio 1941 in qualità ufficiale interprete durante l'incontro Hitler-Mussolini a Berchtesgaden. Fu segregato per oltre un mese con la febbre permanentemente alta e la mascella fratturata. Il dottor Cardente, che lo visitava in modo costante, chiese a Kappler il suo ricovero urgente in ospedale, ma il colonnello tedesco rispose: Montezemolo rimarrà qui e voi lo curerete. Non gli diedero tuttavia nemmeno un lettino, coperte e cibo adeguato, come il medico invece aveva raccomandato. Montezemolo si preparò alla morte con il rimpianto di non aver potuto godere abbastanza la famiglia. Il 24 marzo lo portarono via alle 2 del pomeriggio. Un piantone lo aveva afferrato per un braccio. Si svincolò con signorilità, ma con decisione, e si avviò verso le scale, diretto alle fosse Ardeatine. Alla liberazione di Roma, il fronte militare clandestino creato da Montezemolo conterà 250 caduti, di cui 50 a Forte Bravetta e La Storta. 27 le medaglie d'oro al valor militare, 22 quelle d'argento, 54 di bronzo e 158 le croci di guerra. Don Pietro Pappagallo, pugliese di Terlizzi, figlio di un cordaio, concittadino e amico di Gioacchino Gesmondo, Don Pietro venne ben presto a Roma come gestore di un convitto per gli operai della Snia Viscosa a Largo Preneste. Già chierico a Santa Maria Maggiore e vice parroco della Basilica di San Giovanni Laterano, divenne cappellano presso il convento del Bambin Gesù in via Urbana, ove risiedeva. Qui passò l'ultimo più esaltante e drammatico periodo della sua esistenza, nell'ospitare rifugiati politici, ebrei, militari italiani e soldati alleati fuggiti dai campi di internamento, partigiani alla ricerca continua di un asilo sicuro. Una testimonianza fra tante. Monsignor Pappagallo ci accolse in quella stanzetta fitta di mobilio, che sembrava ancora più piccola, con lui dentro che la riempiva tutta, con quel suo ampio gesto e con quella gran voce tonante, e soprattutto con quel suo caldo cuore generoso, il quale accoglieva dentro tutte le creature che si sentivano abbandonate. Alessandrini. Qualche giorno prima del suo arresto, egli aveva ospitato un giovane che si era spacciato per un ufficiale bisognoso d'aiuto per lasciare Roma. Era il delatore Giacomo Cherubini. Il 29 gennaio alle 12:30 Don Pappagallo andò ad aprire nazisti in divisa e ai questurini in borghese. In via Urbana, in quel momento, vi erano tre soldati e un civile in attesa di documenti falsi che Don Pietro aveva promesso loro. Poco dopo arrivò il celebre Federico Scarpato delle SS italiane, che colpì il sacerdote a cinghiate e con pugni in faccia. Solo in tarda serata, in attesa di arrestare altre persone che si sarebbero recate presso Don Pappagallo per essere aiutate, fu portato a via Tasso. Fu rinchiuso nella cella 13 al terzo piano, insieme ad altri reclusi, con i quali fece ben presto amicizia, dopo aver immediatamente distrutto alcuni appunti sfuggiti alla perquisizione e che avrebbero potuto compromettere altre persone. Il suo arrivo fu per tutti l'arrivo di un padre, scrisse un prigioniero, il dottor Oscar Caggegi. Chiese il suo breviario, che dapprima gli fu negato, ma l'ottenne da una nuova guardia. Si privava delle sigarette e talvolta del pane per darlo ad un ragazzo quindicenne. Divise il suo giaciglio con l'avvocato Palermo quando questi fu aggregato alla cella 13. I tedeschi lo ingiuriavano, chiamandolo paracadutista nero o corvo nero, ma non lo seviziarono, forse per la sua bontà e per la veste che indossava. Nella notte tra il 23 e il 24 marzo ebbe un sonno agitato. Al mattino disse al dottor Caggegi di averlo sognato come uscente illeso da una fornace e che quindi sarebbe tornato in libertà e alla vita, come in effetti avvenne. Alle 14 venne chiamato fuori dalla cella. Mentre usciva lanciò uno sguardo affettuoso, profondo e intenso d'addio. Una o due ore dopo una guardia tedesca entrò nella sua cella, prese i suoi indumenti e disse che d'ora innanzi sarebbero stati più larghi nella cella. Poi, sghignazzando, si pose il cappello di Don Pietro in testa e si mise a saltellare sguaiatamente. Ciò accadeva poche ore prima della sua esecuzione alle fosse ardeatine. Nell'appassionata testimonianza del disertore austriaco Josef Raider, condannato anch'egli alla fucilazione alle cave ardeatine, si legge: «In mezzo al frastuono udì esclamare con voce mesta e supplichevole: «Padre, benediteci!» In quel momento avvenne qualcosa di sovrumano, perché Don Pietro riuscì a liberarsi dai suoi vincoli e pronunciò una preghiera, impartendo a tutti la sua paterna benedizione. L'assembramento intorno a Don Pappagallo ed altre favorevoli circostanze permisero a Raider di fuggire. A strage avvenuta si seppe che Kappler aveva deciso di far morire Don Pappagallo, così quelli delle ardeatine avranno anche un prete. L'opera di Don Pietro venne esaltata al tempio votivo della Montagnola. Un affresco del pittore Licini raffigura il sacerdote che stringe a sé alle fosse ardeatine il quindicenne ebreo Michele di Veroli. il sacerdote di Terlizzi, insieme a Don Giuseppe Morosini, interpretati da Aldo Fabrizi, ha ispirato Roma città aperta di Roberto Rossellini e Sergio Amidei, che iniziarono a girare il film nel gennaio del 1945. Renato Villoresi. Un'epigrafe commemorativa nella scuola media alla Pisana, a lui intitolata, ed alcune note biografiche raccolte ed esposte all'interno dell'istituto ci inducono a ricordare questo capitano d'artiglieria. Il suo aspetto fisico era gradevole, alto, magro, con occhi profondi, lucenti, vivi, che illuminavano il suo volto di un sorriso quieto e severo, con quei baffi che davano alla sua fisionomia un'aria austera, con braccia lunghe, una voce lenta e grave che sapeva imporre il suo timbro. Il suo sport preferito era l'equitazione, tanto da aver partecipato a diversi concorsi ippici. Durante la guerra aveva combattuto in Russia e nei Balcani. Dopo la dichiarazione dell'armistizio, annunciato da Badoglio alla radio, mentre tra i soldati c'era molta euforia per la fine della guerra, il capitano Villoresi, chiaramente preoccupato, disse che non c'era molto da stare allegri, vista la situazione nella quale ci trovavamo. Si riferiva alla presenza dei tedeschi e al fatto che, abbandonando l'alleanza, i tedeschi ci avrebbero considerato frattarelli. La sera dell'8 settembre, dopo che i tedeschi si erano impossessati di alcuni pezzi d'artiglieria italiani, Villoresi, sempre secondo il soldato Frattarelli, che era sotto il comando dell'intrepido capitano, prese il megafono e ordinò ai granatieri di allontanarsi dai cannoni, perché avrebbe aperto il fuoco sull'altra postazione, per tentare di riconquistare i pezzi d'artiglieria. Erano le 22:10 e dalla batteria del capitano Villoresi, situata sulla collina dell'E-42, furono sparati i primi colpi di cannone. Poco più tardi i tedeschi, in lingua italiana, ordinarono a Villoresi di cessare il cannoneggiamento, di arrendersi e di tornare a casa. Egli rispose: «Se siete italiani, fatevi riconoscere», ma evidentemente non vi fu risposta e Villoresi continuò a combattere. Nel pomeriggio del 9 settembre il valoroso capitano rimase ferito al ventre, ma rimase al suo posto di comando fino all'arrivo di una pattuglia della divisione Montebello, che era riuscita a rompere l'accerchiamento. Dopo aver assicurato assistenza ai feriti, diede ordine di far cessare l'inutile resistenza e con i suoi feriti si recò egli stesso all'ospedale del Celio. Villoresi, ancora claudicante, uscì dal nosocomio militare 2 mesi dopo, per entrare nel fronte militare clandestino, formazione Fossi, costituendo una cellula informativa e di controspionaggio. Arrestato il 18 marzo, fu tradotto a Via Tasso e quindi trucidato alle Ardeatine. Nel gennaio e nel novembre 2008 è stata ricordata e celebrata la vita di Villoresi attraverso un'interpretazione teatrale degli alunni e la proiezione di un video con immagini reali e documentate del periodo storico in cui viveva l'Italia durante la guerra. La battuta finale della rappresentazione fu: «La storia siamo noi, saremo noi queste onde del mare, questo rumore che rompe il silenzio». Filiberto Zolito. Zolito fu condannato al processo intentato ai componenti del gruppo Malatesta, aderente al Movimento Comunista d'Italia, tra cui Arena, per attività contro le truppe d'occupazione germaniche. Il calzolaio di Via della Lupa, che era stato arrestato il 12 dicembre 1943, al processo si era difeso affermando ad essere iscritto al Partito Nazionale Fascista sin dal 1925. Il tribunale tedesco aveva invece le prove della sua attività nell'ambito di Bandiera Rossa, grazie al ritrovamento, nella cantina di casa, di 2 rivoltelle con munizioni e alcune bombe a mano. Filiberto partecipò con molto impegno e sacrificio alla stampa di alcune migliaia di manifestini antifascisti che i dirigenti del movimento avevano deciso di lanciare il 10 novembre nei cinema romani e successivamente dall'alto dei palazzi e per le strade cittadine. La sua detenzione in Via Tasso durò meno di 2 mesi, dal 5 dicembre 1943, giorno del suo arresto ma anche del suo compleanno, sino al 2 febbraio, data della sua fucilazione a Forte Bravetta. Era stato arrestato per opera del delatore Ubaldo Cipolla, poi condannato nel luglio 1944 dalla Corte d'Assise di Roma per aiuto al nemico. Il delatore si era introdotto nella struttura del Movimento Comunista d'Italia partecipando alla cattura di diversi patrioti. Ricordo di Arrigo Paladini. Le pagine dedicate a Via Tasso, ad alcune delle vittime qui torturate e che morirono per la libertà, si concludono con la figura di Arrigo Paladini, il quale, sopravvissuto ad un tragico destino, divenne successivamente il più significativo testimone delle nefandezze naziste e delle sofferenze personali e di quelle degli altri prigionieri. Partito volontario in Russia, ritornato con un piede congelato, lo troviamo sottotenente a Padova l'8 settembre 1943. Riuscì a sottrarsi alla cattura da parte dei tedeschi che occuparono la sua caserma. Riuscì a raggiungere le prime formazioni partigiane che si erano costituite in Abruzzo. Da lì Eugenio, il nome del padre, riuscì a passare le linee e si presentò al comando alleato che lo arruolò come ufficiale di collegamento del servizio segreto militare italiano presso l'OSS, Organization of Strategic Services. Paladini effettuò i contatti tra l'OSS e le forze partigiane dell'Italia centrale fino al 4 dicembre 1943, quando, contemporaneamente all'analoga missione di Enrico Sorrentino, sbarcò a Pesaro dal sommergibile Axum con un'attrezzatura radio che riuscì a portare a Roma. Arrigo era spesso aiutato in questo dalla fidanzata Elvira Sabbatini, che racconta: «Un giorno di primavera, insieme ad un'altra ragazza, traversammo Roma in tram, portando con noi, in una sporta da cui spuntavano erbaggi ed altri generi alimentari, una delle radio che doveva essere trasferita in altro luogo. Il tragitto ci sembrò molto lungo, ma tutto andò bene». Dopo il 17 marzo, data dell'arresto di Maurizio Giglio, divenne responsabile dei collegamenti radio con il governo del Sud e il comando alleato, ma come per Giglio, l'opera dei delatori fu fatale anche ad Arrigo, che venne arrestato la mattina del 4 maggio con Sorrentino in piazza della Croce Rossa. Portati entrambi all'ambasciata germanica, venne poi tradotto a Via Tasso, cella 2. Qui venne torturato, allo scopo di estorcergli informazioni sul sistema dei collegamenti radio. Minacciarono di uccidere il padre Eugenio, che era morto nell'ottobre 1943 a Meppen. I nazisti minacciarono pure di arrestare la madre Elsa e la fidanzata Elvira, che dovette nascondersi fino alla liberazione, perché addosso ad Arrigo avevano trovato una sua foto. Un altro sistema di tortura era quello di gridargli per un mese intero «Sarai fucilato domani». Durante quei 30 giorni egli era convinto di dover morire. Nella cella numero 2, uno sgabuzzino usato come cella di isolamento, incideva il giorno dell'interrogatorio, spesso con la nota botte. In un'altra parete incise: «Quando la patria esige che tu sia forte, ricordati che non esserlo è tradimento». Sottotenente Arrigo Paladini, condannato a morte per aver servito l'Italia. Maggio 1944. La notte tra il 3 e il 4 giugno 1944 i tedeschi abbandonarono Roma. 120 prigionieri furono deportati in Germania. 14 furono uccisi alla storta. Una trentina di detenuti, tra i quali Paladini, erano in attesa di essere caricati su di un camion SPA 38, ma il mezzo non riuscì a mettersi in moto. I prigionieri furono riportati nelle celle, ma liberati dalla folla accorsa subito dopo. Quando aprirono le celle, gli uomini portavano sul volto i segni del martirio, incavati dalla fame, ingialliti dalla completa mancanza di sole, spesso deformati dalle percosse e tumefatti dal sangue raggrumato. Sabbatini. Arrigo divenne professore di lettere ed insegnò al convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, che gli intitolò nel 2008 la sua biblioteca. Nel 1985 fino al 1991, data della sua scomparsa, è stato direttore del Museo della Liberazione. Gli subentrò Elvira, che ha proseguito l'impegno di Arrigo per far conoscere ai giovani il valore e il prezzo che era stato pagato. Pagina 111.